Eccoci ancora qui insieme, cara famiglia di Radio Mater. Ci siamo già incontrati questa mattina per le lodi, questo potente rosario che ci ha portato a Pur Rushiv in Ucraina, dandoci appuntamento a domani mattina, Dio piacendo. Adesso siamo con un altro angelo meraviglioso, Nicola Perin. Ci troviamo in Veneto, a Rovigo, e sarà tutta una scoperta. Allora, con un luminoso segno di croce iniziamo questa nostra puntata nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima perché sia lui a parlare in noi, a suggerire al nostro cuore che Dio è amore, Dio è vita, al di là dell'apparenza che davanti a noi è la morte. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, sotto il tuo sguardo, tu che sei la madre di Gesù, sei la mamma nostra, la madre della Chiesa, ecco, affidiamo la famiglia di Nicola, sua mamma Adriana, il papà Roberto, affidiamo anche oggi un suo amico, la sua catechista, che condivideranno con noi questa puntata di luce. Ecco, cara mamma, anche per me questo giovane è una scoperta. Lo hai fatto arrivare tu e tu solo sei una postina eccezionale, al di là di tutti i nostri mezzi, nel recapitare, ecco, questi angeli che hai piacere che nella chiesa di tuo figlio Gesù vengano conosciuti, apprezzati, amati e stimati. Ecco, evitati in tutto quello che ci lasciano di buono. Allora, mamma, ti affido questa puntata, te la affidiamo insieme e con gioia ti diciamo: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa e Porta del Cielo, prega per noi. Ecco, carissimi, allora prima di presentarvi, mamma Adriana e papà Roberto, genitori di Nicola, vogliamo, come già siamo stati introdotti con il canto, tuffarci in quella che è la realtà del cielo, nella quale Nicola ora sta vivendo. Ce lo diranno anche i genitori. Ecco che la chiesa che è in Rovigo sta già avendo nel cuore e ha già imboccato la strada per il riconoscimento di queste virtù eroiche di questo suo figlio, giovanissimo per di più. Allora anche noi ci affacciamo con l'Apostolo Giovanni alla città santa, la Gerusalemme nuova, che scendeva dal cielo da presso Dio. Si era fatta bella come una giovane sposa abbigliata per il suo sposo. Giovane sposa. Ecco, cari genitori di Nicola, ricordate, tutto questo comunque è nella fede, ma già voi state respirando queste certezze, che la bellezza suprema di Nicola è di là. Ecco, adesso noi qui in terra siamo tutti in formazione, siamo come la crisalide che dentro contiene già comunque in germe la farfalla meravigliosa che sarà poi. Ecco, una volta caduta la crisalide. Quando, ecco, si sta scalpellando il marmo è un pezzo brutto, informe, ma ecco che questo marmo in realtà contiene un capolavoro. Bene, la sofferenza di Nicola, la sofferenza vostra nell'averlo accompagnato, ecco, in quello che è lo scalpello proprio della malattia, sicuramente anche delle domande, dei dubbi, momenti di schiarita con momenti di tempesta, ecco che in realtà sono come questo scalpello che ha lavorato in profondità per tirare fuori questo capolavoro. E allora ecco, in cielo, tutta la persona di Nicola ormai è donazione. Già il titolo che abbiamo dato alla nostra trasmissione, Il mediano di Dio, è già tutto un programma, fra poco ci spiegherete. Ecco, di là Nicola ormai è un regalo di sé continuo, inserito in Gesù. Ecco, di là ormai noi siamo e saremo dimenticanza di noi stessi per tuffarci in Dio. Ieri il Papa ce l'ha ricordato nella consacrazione. Ecco, purtroppo noi ci dimentichiamo di tutti tranne che di noi stessi. Di là sarà il contrario, dimenticheremo noi stessi per essere tuffati nell'eterno presente di Dio. Ecco, ormai Nicola, come tutti i nostri angeli, i nostri cari, che vivono già al cospetto di Dio, ecco che sono già luminosi, sono già regalo per sé, regalo, scusate, di sé a tutti gli altri. Ecco, e questo è il nostro dono, la nostra fede. In cielo ormai loro sono luce, sono amore, e lasciamoci accompagnare dalla Mamma Celeste tra le braccia di questa luce e di questo amore. E allora ecco, dopo questo saluto, vi faccio già salutare un momentino dai genitori che sono già in linea con noi, e poi ci sarà subito una sorpresa che sicuramente gradirete tutti. Ecco, Mamma Adriana, siete in linea?
Buongiorno a tutti, buongiorno Don Eligio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Adriana, mamma di Nicola.
Ecco, benvenuta e grazie di questo grande dono che ci farà anche oggi, perché questa trasmissione, questa rubrica è veramente una balconata di cielo. Mi diceva oggi proprio una cara persona, parlando di queste nostre trasmissioni, così Adriana prepara già il cuore, mi scriveva questo: grazie, lei non immagina quanta forza e coraggio si prendono attraverso questi campioni di fede nella croce. Grazie. Ecco, perciò grazie che ha accettato, che ha accolto questo invito, cara mamma Adriana, e fra poco ascolteremo proprio con il cuore, con gli orecchi del cuore, quanto dovrà donarci. Anche il marito Roberto lì vicino a lei.
Sì, sì. Sì.
Buongiorno. Se vuoi fare un saluto anche il papà di Nicola.
Buongiorno Don Eligio, buongiorno a tutti, sono Roberto, il papà di Nicola.
Buongiorno caro Nicola, buongiorno caro Roberto, con tutto il cuore. Ci sono anche già la catechista e il suo amico?
Sì, sì, ci sono.
Se vogliono dare un saluto anche
a Lorenza. Prego Lorenza. Buongiorno Don Eligio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Lorenza, la catechista di Nicola, che l'ha avuto dalla prima alla terza elementare.
Pensa a te, grazie. Grazie di questi ricordi, ecco, meravigliosi, che ci aiuteranno a entrare dentro questo giovane. C'è anche il suo amico?
Sì, sì, c'è Cristian.
Don Eligio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao Cristian, ciao, immagino che sei molto giovane tu.
Sì, 22 anni. Sì.
Ostrega. Ecco, io sono veneto come voi e difatti mi sento a casa doppiamente, e con il cielo dentro ci sentiamo già in unione con i nostri cari. Bene, dopo questa semplice presentazione, questi semplici saluti, perché siamo proprio una famiglia, se facciamo qualche gaffe in diretta non importa, perché noi siamo una famiglia. L'unica preparazione è proprio quella del cuore. Ieri sera noi abbiamo vissuto la consacrazione del Cuore Immacolato di Maria. Tantissima gente ha risposto. Veramente è stata una celebrazione di un'ora e mezza intensissima. Terminata la celebrazione, mi arriva un messaggio. Grazie, grazie. Organizzazione perfetta. Non avevo organizzato niente, proprio niente. Ha fatto tutto la mamma. Come farà oggi? Bene. Allora, e questa è la garanzia che diventerà ancora più bello, perché sarà Nicola il regista, e la regia oggi è tutta dal cielo. Dunque, adesso ascolteremo subito, facciamo una breve pausa musicale, un canto che è stato composto, proprio regalato a Nicola da un suo amico, Daniele Durante. Sia il testo sia la musica è proprio di questo suo amico, e questo ci introduce, ecco, proprio poi nell'ascoltare la vicenda di questo nostro amico di oggi. Ascoltiamo il canto, Il mediano di Dio.
Sono il tuo mediano. dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Filo Diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo Gamma Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e i suoi ospiti ci stanno presentando la figura di Nicola Perin, il mediano di Dio. Vi ricordo che leggeremo i vostri contributi per tutta la trasmissione al numero degli SMS 331-7914523 o ancora l'email, l'indirizzo è diretta@radiomater.org. E ritorniamo la parola a Don Eligio.
Eccoci. Grazie allora a Daniele Durante che ci ha regalato questo canto meraviglioso, e mentre ascoltavo dicevo: Nicola, aiutami, aiutaci a non perdere la sfida della vita. Ecco, vogliamo proprio implorarti su questo, intercedi per noi. Ecco, allora adesso la parola alla cara mamma Adriana. Il nostro programma si dividerà in tre momenti fondamentali. Ci verrà presentato, ecco, ci verrà presentata la terra da cui sboccia questo capolavoro. Poi un secondo tempo vedremo il fuoco e un terzo tempo vedremo l'aria. È tutta una sorpresa. Allora adesso la parola alla cara mamma Adriana, che ci parlerà che il suo figlio Nicola è stato tessuto come un prodigio, come dice il recita il Salmo 138. A lei, Adriana.
Allora, Don Eligio, che dire? Nicola nasce il 2 febbraio del 1998, il giorno della Candelora, già una data, insomma, una storia. E Nicola è un bambino semplice, un bambino come tutti gli altri, anche se pieno magari di attenzioni già da piccolo verso il prossimo, verso i suoi compagni prima d'asilo, poi degli elementari, gli amici, i suoi compagni di gioco, perché lui giocava a rugby fin da piccolino, e anche un pescatore, è andato sempre a pescare con i nonni, la sua grande passione, e riusciva a conciliare un po' tutto, il gioco, il suo hobby e la scuola. Nicola cresce normalmente, ci fa dono di tanti momenti di serenità e di proprio di gioia in famiglia. È un ragazzo che tiene molto proprio a tutti i familiari, a tenere unita la famiglia, ai nonni, ai genitori stessi, ma anche con gli amici. È sempre disponibile, anche a scuola con i professori, è sempre pronto a scambiare qualche battuta, oppure anche a dialogare con loro sullo sport, sulla pesca, sulla giornata, su qualsiasi argomento. All'età di 15 anni e mezzo Nicola inizia a non sentirsi bene, è stanco, e lì facciamo degli esami e purtroppo il giorno dopo siamo già a Padova e viene diagnosticata una mielodisplasia. E l'unica soluzione per questa malattia è il trapianto di midollo. Nicola subisce due trapianti di midollo, prima dal papà, poi dalla mamma, da me, perché non trovava un donatore compatibile esterno. E durante la malattia Nicola rivela proprio, direi, la parte migliore di lui, proprio sempre con il sorriso. Lui ha affrontato tutte le terapie, ha affrontato questi trapianti, che non è una cosa proprio così semplice, ma sono trattamenti molto pesanti da fare sia prima che durante, ma con il sorriso, sempre, ogni volta gli chiedevano: Nicola, come va? Lui diceva: ah, va bene, sto bene. Non si è mai lamentato di nulla, anzi il suo dispiacere era quello di farci stare in pensiero noi genitori. Ecco, anche con i medici e l'infermiere del reparto di Padova, di oncoematologia, ha sempre avuto un bellissimo rapporto. Infatti i medici mi dicevano: Nicola ci ha insegnato molto. È ovvio che questi trapianti non funzionano, ma Nicola ne è consapevole della sua malattia, della gravità, e Nicola lo ha capito, lo ha accettato e ha donato questa sua sofferenza dicendo al suo padre psicologo: io faccio e accetto quello che Dio decide per me. E poi dopo il suo ritorno in cielo abbiamo trovato delle preghiere scritte da lui, e tante testimonianze, tanti appunti e tanta gente che ancora adesso fa visita al cimitero, ci fanno testimonianze, e in più è stata aperta un'associazione che ha lo scopo di presentare Nicola e anche per un'eventuale apertura di una causa, ma al momento siamo ancora in fase di raccoglimento di testimonianze, diciamo, ecco. E Nicola ci dà una grandissima forza, una grandissima serenità, lui ci accompagna sempre ogni giorno. Infatti quando sono triste vado davanti alla sua foto, gli dico dai Nicola, forza, aiutami. E, sinceramente, o il giorno dopo o il giorno stesso succede sempre qualcosa di molto bello, o degli articoli o delle testimonianze, o mi chiamano delle persone per affidarsi alle preghiere di Nicola. Direi che Nicola ci ascolta proprio, dal cielo lui ci ascolta.
Ecco, adesso ci ha già messo il quadro davanti di questo, ecco, luminoso sorriso di Nicola, che ha dato il meglio di sé nel momento in cui tanti maledicono la malattia. E come avremo magari piacere, Adriana, voi che, ecco, siete il libro aperto dove Nicola ha avuto origine, che ci parlaste un momentino di quali sono stati i primi maestri, perché non si può arrivare a essere Nicola se non si è seduto nella palestra più importante, che è la famiglia, e senza aver letto il libro più importante, che è il catechismo, che passa, ecco, dalle ginocchia del padre, della madre e anche dei nonni. Vuole raccontarci qualcosa così di questa, sì, sì. Di dove è sbocciato questo fiore che si chiama Nicola?
Ma, diciamo, don Eligio, che Nicola ha sempre partecipato alla messa, accompagnato da noi genitori. Alla mattina, prima di andare a scuola, il papà lo portava in chiesa davanti all'altare della Madonna ad accendere una candelina, a dire una preghiera, eppure il nonno paterno lo accompagnava sempre in chiesa, oppure dove c'erano degli altarini, e lì si fermava con lui a dire una preghiera e si inginocchiava. Nicola è sempre stato, diciamo, sì, non ha mai rifiutato, ecco, questo legame con la chiesa, con le preghiere, con la Madonna, con il Signore. E in più, diciamo, aveva come amicizia dei frati francescani, si è diventato amico suo padre confessore. Difatti padre Gianluigi Pasquale era molto legato a Nicola, erano molto legati, avevano proprio, e ancora adesso lo sono, perché padre Gianluigi me lo dice sempre: io e Nicola riusciamo sempre a comunicare, abbiamo un filo diretto. E anche molto legato al nostro parroco, lui veniva a trovarlo anche in ospedale e gli diceva: facciamo una preghiera, Nicola. Lui diceva: sì, sì, ma preghiamo per quelli che sono ricoverati in reparto o per chi ha i trapianti. Lui pregava sempre per i compagni, diciamo, di avventura, quelli all'interno dell'ospedale.
Ecco, questo dono della fede, avete scoperto, come ci sta già adesso dicendo e condividendo, avete scoperto che era una fede straordinaria nell'ordinario, o non avete mai notato qualcosa di particolare in questo ragazzo che cresceva comunque come un fiore in mezzo alla sua famiglia? Una famiglia che, come diceva Adriana, ha fatto di tutto per tenerla unita, ma anche con i compagni, è stato un segno proprio positivo di unità. Ecco, della sua fede, come papà, come mamma, vi siete accorti di qualcosa di particolare?
Ma diciamo che Nicola non l'ha mai resa proprio pubblica la sua fede, Nicola era molto riservato in certe cose. Certo, ci dava delle risposte quando parlavamo con lui di qualsiasi argomento, ci dava risposte che a me facevano stare anche male, perché erano talmente profonde e mature che mi sembravano un po' troppo per un ragazzino di 13 anni, 12 anni, sì, molto profonde, non sembravano quasi neanche venissero da lui. però della sua fede non ha mai fatto un vanto, diciamo, Nicola, non si è mai, lui si chiudeva in camera sua e diceva vado a dire le mie preghiere, non lo faceva mai davanti, diciamo, sì, a parte qualche volta, però preferiva, ecco, essere da solo in camera sua, Nicola. Lui teneva molto anche i ricordini, il pensierino che gli aveva dato la catechista per la comunione, infatti ce l'ho ancora perché è sempre stato sul suo comodino. Alla visita ad esempio a Padova del Sant'Antonio si è voluto prendere un ricordo che è proprio un Sant'Antonio con su scritto proteggi la mia famiglia, ecco, questo legame con la famiglia è proprio, teneva molto. Ad esempio io sono stata operata quando lui aveva 7 anni e quando sono tornata dall'ospedale mi ha regalato una medaglietta di Madre Teresa dicendomi mamma tienila sempre vicino, vedrai che ti aiuterà a guarire, aveva 7 anni. Sì, forse noi non davamo allora una grandissima importanza, poi ripensandoci per noi era normale, magari vedendo i suoi comportamenti, poi ripensandoci non sono cose proprio così date per scontate, ecco, in un bambino così giovane, in una ragazza, un ragazzino giovane.
Sì, ha nominato la catechista, avrei visto che abbiamo il dono di averla qui. Ecco, la catechista... Noi stiamo preparando adesso i bambini per la prima comunione, ne abbiamo una 40 e noi la facciamo, abbiamo scelto ormai di farla in quarta elementare. E realmente una mamma ha detto ieri sera, come vorrei che fossero così anche a casa, perché di un'attenzione disarmante, ecco. E allora, come si chiama la catechista? Lorenza, mi sembra, vero?
Lorenza,
lei, di questo bimbo che ha accompagnato... in questo momento meraviglioso che è la prima comunione. Ha qualche ricordo particolare? Ecco, anche con la luce del dopo che la fede ci dà.
Beh, Nicola era il classico bambino, quindi era di una normalità strabiliante. Lui era come tutti i bambini che si vedono, tutti i bambini dei gruppi di catechismo. Era un bambino tranquillo, catechismo, non era un bambino che desse problemi, ce n'erano che davano molti problemi, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Su un'oretta di catechismo effettiva si faceva mezz'ora, perché il silenzio e l'attenzione. E comunque lui era un bambino, sì, si interessava alle lezioni, gli facevi la domanda, rimaneva un attimo spiazzato perché magari non sapeva cosa rispondere, dava le risposte di un bambino normale di 7, 8, 9 anni, quindi non c'era nulla che facesse presagire alla fede profonda che poi si è manifestata successivamente nell'adolescenza e soprattutto nella malattia. Lui qualche volta era dispiaciuto nel momento in cui gli si diceva guardate, allora il catechismo veniva fatto di sabato, quindi spesso e volentieri la domenica il gruppo di catechismo si trovava alla messa. Lui qualche volta non poteva perché magari aveva la partitella di rugby, quindi mi diceva guarda domani non posso perché ho la partita, ho detto ma sì dai ogni tanto anche se salti la messa Non succede niente, verrai la prossima volta. Era un bambino normalissimo, non c'era niente di che. Ecco, come diceva prima mamma Adriana, un bambino normale. Viveva la sua fede dentro di sé, insomma, non la dava a manifestare. Non c'era nulla che dicesse che Nicola era... sarebbe diventato un domani il santo della porta accanto. Viveva la sua vita normalmente come un bambino normalissimo, con la scuola, le partitelle di rugby, gli allenamenti, le sue amicizie. Era un bambino normale, niente di che.
Ecco, perciò questo lascia presagire che la santità è una chiamata di tutti.
Esattamente.
Perché a volte noi pensiamo che i santi abbiano fatto chissà quale opere mirabolanti, mentre è proprio bella la sua affermazione, Lorenza, quando ha detto non c'era nulla che in quel momento facesse presagire questa fede profonda che sarebbe emersa dopo. E qui il Signore lavora, lavora, e già esce già un elemento di fede bellissimo per anche la sua missione di catechista, la missione di genitore, è il Signore che lavora. Ecco, vorrei chiedere una cosa adesso a mamma Adriana. Mamma Adriana, senta un po', ecco, voi avete detto che era comunque un ragazzino, un bambino, alla scuola della sapienza. Perché? Ecco, voi avete associato la sapienza alla crescita di questo bambino.
Oddio, abbiamo associato dopo, Don Eligio, perché Nicola, diciamo, abbiamo capito dopo che lui nelle cose voleva capirle fino in fondo e le voleva anche, cioè voleva anche la spiegazione di tutte queste cose. Lui ha sempre cercato, come si può dire, il perché, oppure una spiegazione che fosse logica in quello, in diversi argomenti, diciamo, non in cose specifiche. E sinceramente a volte ci dava anche delle lezioni, perché magari, sa, quando si litigava per decidere una cosa, litigava per modo di dire un po', lui diceva, ecco, voi siete i genitori, io sono il bambino, siete voi che dovete decidere per me, ad esempio. Oppure quando ha fatto l'ultimo ricovero, che gli avevamo chiesto dove vuoi essere ricoverato, Nicola, preferisci Padova o Rovigo, e lui ci ha risposto, siamo una famiglia e decidiamo insieme. Tutte le cose, ecco, voleva discuterle insieme con noi, e diceva il suo parere, e se non ci capiva, insisteva, voleva proprio un chiarimento su tutte le cose, Nicola, ho capito.
Ecco, pensi che un'altra lezione stupenda che ne esce. Prima dicevamo che Dio agisce nella santità comune, perché con il battesimo siamo tutti chiamati alla santità. Ecco, ed è una santità che si è snodata in questi 17 anni della sua vita. Però è anche molto bella, Adriana, questa affermazione. Ecco, noi siamo una famiglia e decidiamo insieme. Se tanti genitori si sentissero dire così dai figli. Ecco, se tanti genitori. Sono tanti anni che il Signore mi concede di fare scuola. E ho dei dialoghi profondissimi con gli alunni. E uno dei dialoghi proprio di un diciassettenne. Diceva proprio tra i tanti che il Signore mi fa incontrare. Quei genitori, purtroppo, io non vado a sindacare i motivi perché non li so. E onestamente, ecco, io riporto solo quello che ho ascoltato in classe durante una lezione. Questi genitori sono separati e questo ragazzino, allora era un ragazzino delle medie, ecco, desiderava qualcosa di grande per la sua famiglia, e quando al compleanno, a uno dei compleanni, la mamma gli ha chiesto che cosa vuoi che ti faccia come regalo, e lui ha detto che torniate insieme. Questo è il regalo, e purtroppo quel regalo non è venuto, e allora vediamo questi ragazzi che si stanno allenando a essere tutti muratori, perché tirano su veramente dei muri che poi diventa difficile abbatterli nel corso della vita. Pensi che è bello invece Nicola che dice noi siamo una famiglia. Ecco, penso che sia già un grande regalo per tanti radioascoltatori e che ci dà tanta speranza sapendo che Nicola intercede per questo. Ecco, poi il titolo che voi avete scelto per ecco, un libro che avete scritto su Nicola è Il Mediano di Dio. Perché questo appellativo a questo ragazzo?
Il mediano è una figura nel mondo del rugby. Il mediano è il numero 9 della squadra. È uno dei numeri chiave, diciamo, della squadra. Il 9, il 10, il 15 e il 2, l'8. Questi sono i numeri chiave chiave della squadra del rugby. E, diciamo, il mediano ha il compito di estrarre la palla dalla mischia e di passarla a chi apre il gioco. Nel gioco lui deve sempre passarla indietro agli altri, e questo sembra una cosa, un paragone però un po' grande, diciamo, però nella vita ci sta, perché nella vita devi sempre passare la palla, che sarebbe l'aiuto a chi è dietro di te, proprio per farlo andare avanti proprio per passare indietro, per andare avanti. Quello a cui passi lui deve andare avanti e deve segnare i punti. E questo è un ruolo anche di sacrificio nella squadra, come lo è nella vita, quando aiuti gli altri ad andare avanti e tu fai un passo indietro. Questo mi ricorda la testimonianza di un professore di ginnastica di Nicola, dove tutti volevano mettere davanti e iniziavano a litigare, e allora il professore li mandava indietro, Nicola invece diceva no, professore, lasci stare, vado indietro io. Questa è proprio una caratteristica di Nicola, cioè lasciare sempre gli altri andare avanti e lui stare indietro.
Mamma mia, che bello, bellissimo anche questo. Ecco, intanto ho imparato una cosa nuova che non sapevo neanche io, non essendo un gran sportivo, ecco, non sono mai stato neanche quando ero in Veneto, mai. Sì, andavo a pescare, noi abbiamo parecchi fiumi lì, sì, nella Bassa, perché siamo molto vicini come province, proprio attaccati, però non, il resto non mi ha mai, ecco, entusiasmato più di tanto. E sentire questo compito bellissimo, estrarre la palla dalla mischia e darla, passarla a qualcuno, perché possa portare avanti il gioco, che non si fermi la partita. Come vorrei che tutti i nostri giovani avessero un mediano così. Un mediano, qui si parla di gioco, ma la vita tante volte viene paragonata a una partita. Ecco, questa partita ha bisogno di avere qualcuno che ci aiuti a combatterla, a vincerla lealmente fino in fondo. Bellissimo, diventare punto di riferimento anche proprio in questo. E allora, ecco, questo ragazzo, mi dite che lui era un pescatore, andava con il nonno volentieri.
Con i nonni, ecco, con il papà, sì, sì.
Ecco, andavano volentieri, anche se mi ha detto un particolare curioso, che pescava per poi medicare la bocca di questi poveri pesci e ributtarli in acqua. C'era un pescatore un po' particolare.
Sì, perché poi rimproverava magari il nonno se ci teneva il pesce, quindi per mangiavo. Lui no. Lui no, si pescava solo per la soddisfazione di pescare. Però tra l'altro a lui piaceva molto l'acqua, perché diceva che lo rilassava. L'immagine proprio, io ho una foto molto bella di Nicola seduto proprio vicino a un canale qui da noi, e lui che guarda e osserva l'acqua e il riflesso del sole, a lui proprio dava una serenità, una pace grandissima, andare a pesca, mettersi davanti all'acqua, la natura, sì.
Ecco, rivedeva già, allora aveva già nel cuore questo fiume di cristallo che è il paradiso, Nel capitolo 20 dell'Apocalisse ci viene veramente presentato come il paradiso, un fiume di cristallo ai piedi di questo trono. Ecco, sento un po', ma voi avete fatto il trasferimento dal pescatore normale a un pescatore di sogni. Perché?
Pescatore di sogni, ma forse perché questo è stato lo scrittore che ha messo, forse leggendo gli appunti di Nicola, lui sognava una vita normalissima. Nicola sognava una famiglia, invecchiare, i capelli che diventavano bianchi, avere dei figli, questo Nicola sognava, e laurearsi, questi sono i sogni, semplici sogni di Nicola, niente di fare soldi o diventare, no, anche lui mi diceva sempre, mamma, voglio rimanere piccolo. Questo Nicola mi diceva sempre, sì. Nicola diceva così, voglio rimanere piccolo. Questo, ma lui era molto umile comunque, e penso lo possa anche confermare il suo amico, perché Nicola non metteva mai in risalto i bei voti che prendeva o le belle cose che faceva, lui non lo nominava mai, e anche nella malattia, quando un po' diciamo è stato abbandonato, non dagli amici, diciamo che abbandonato per modo di dire, perché erano giovani, e nella malattia di Nicola lui doveva stare attento ad avere tante amicizie, oppure a frequentarli, perché non avendo difese immunitarie, certo che magari lui non riceveva tanti messaggi, si sentiva forse un po' trascurato, però non ho mai sentito Nicola criticare i suoi amici, i suoi compagni, mai, mai, mai. Non ho mai sentito Nicola che avesse una parola di rimprovero per loro, mai, questo no.
Beh, il Signore lo stava, era proprio come ci ha detto prima, alla scuola della sapienza, sicuramente perché se gli è chiesti, ma poi vede il dolore, un grande maestro che non spreca le sue lezioni. E questi momenti di solitudine, chissà che meraviglia, ecco, il Signore ha operato. Adesso ascolterei un momento Christian, il suo caro amico. Ecco, l'età dell'adolescenza è un'età burrascosa. Tu come hai trovato, Christian, questo tuo amico? Aveva un cuore saggio, hai avuto dei dialoghi profondi, personali. Un piccolo regalaci qualcosa, uno spioncino su questo periodo così difficile che è l'adolescenza.
Allora, io e Nicola ci siamo conosciuti da molto piccoli, e essendo compaesani appunto di questo paesino, Morsea, e questa frazione di Rovigo, e abitando anche nella stessa via, venivo a giocare molto spesso qui a casa sua, nel suo giardino. E ci trovavamo qui io, lui e altre due ragazzine, all'epoca eravamo tutti bambini, e capitava alle volte che ci trovavamo soltanto io e lui per giocare, e ci trovavamo nel suo giardino, e ho un'immagine molto bella. Io con Nicola eravamo piccoli all'epoca, ma io lo vedevo come un fratello maggiore, e per me lo è sempre stato, e lo è tuttora, una fonte di grande ispirazione e di grande ammirazione. E credo lui lo sia per qualsiasi età, a partire da bambini e a partire dalle persone anziane. Io ho un'immagine, ho delle tante immagini molto belle, una mi è rimasta impressa, e lui usava tanto l'immaginazione, e si sa, i bambini sono degli gran sognatori, e ho un'immagine molto bella. Eravamo nel suo giardino con queste, ha preso due sedie, lui amava la pesca, e ha preso due sedie e le ha messe nel giardino, due canne da pesca, una a testa, e dopo, capitava spesso questo, ci mettevamo lì e facevamo finta di pescare, e il giardino, quindi l'erba verde, era il mare, e quindi noi ci mettevamo lì, parlavamo, discorsi, lui aveva 2 anni in più di me, ma discorsi che si fanno tra bambini, tra ragazzini. Ora è difficile ricordare, perché ovviamente risulta difficile, sono passati tanti anni, però passavano del gran bel tempo, sorridevamo, scherzavamo, e quindi facevamo finta di pescare in questo mare, in questo giardino verde. E mi ricordo che un giorno è entrato in casa, ha preso del pane fresco, e ce lo siamo mangiati chiacchierando, scherzando. Veramente passavamo del buon tempo. Mi ha insegnato lui a giocare a rugby al parco, qui a Morsea c'è un bellissimo parco, e devo a lui, mi ha insegnato tante cose, anche andare a fare, io un po' abbastanza pigro, ho praticato sport così, tanto per, ma lui è un grande sportivo, io sono andato a fare tanti giri in bicicletta e a vedere i fiumi dove era possibile, magari dei fiumiciattoli, dei canaletti dove è possibile andare a pescare, e io ho delle bellissime immagini. Io se avevo delle difficoltà ne parlavo con lui, per quanto difficoltà potessero essere piccole all'epoca, perché eravamo bambini, ma lui aveva sempre una parola buona per tutti. E io credo, cioè, io non ho mai incontrato una persona come Nicola, e tuttora io nei miei piccoli 22 anni posso dire che persone come Nicola io credo non ho mai incontrate, non credo ci sia mai stato un dono. Io sono stato fortunato, come chi lo ha conosciuto, ad averlo nella mia vita. E aveva questo senso di... Io di fede non avevo mai parlato, e appunto sentendo non si esprimeva molto su questo campo. E poi tra bambini, insomma, parlavamo più, insomma, gli piaceva, aveva l'hobby della pesca, del rugby, lì mi parlava di questo, parlavamo delle uscite, e di trovarci al parco, a che ora, e quindi oppure di trovarci nel giardino di casa sua, e giri in bicicletta. E quindi, insomma, ho solo belle immagini di Nicola, è una grande persona, seppur piccola, ma grande. E la sua mente, la sua mentalità era più sviluppata, era quella di un uomo, era già formata.
Bene, grazie Cristian, si sente questa passione, questo amore, ci hai fatto sognare un po' tutti mentre parlavi. Ecco, prima la mamma diceva, no, mamma Adriana, che Nicola diceva, ma io voglio rimanere piccolo, no? E tu hai sottolineato piccolo ma grande. Ecco, cosa che si può fare, è stato bellissimo l'immagine del pane fresco, mangiato così insieme, di quest'erba che era il vostro mare. Che il Signore ti aiuti e vi aiuti a sognare. Mai avresti fosse immaginato che oggi quell'erba che tu calpestavi quel giorno con lui, oggi è la stessa erba che rivedi per parlare di questo amico. E voi non immaginate il bene che state facendo a chi vi sta ascoltando, a voi stessi e a chi vi sta ascoltando. Bene, io direi facciamo una pausa musicale, entriamo in un giardino meraviglioso del Cantico dei Cantici, che ci dice che i fiori sono apparsi, e tra questi fiori oggi c'è anche Nicola.
Sulla terra i fiori sono apparsi,
Siete all'ascolto di Filo Diretto con i vostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Oggi Don Eligio e gli ospiti ci stanno presentando la figura di Nicola Perin, il mediano di Dio. Ricordo che leggeremo i vostri contributi al numero degli sms 331-7914523 o ancora le mail, l'indirizzo è diretta, @radiomater.org e ritorniamo la parola a Don Eligio.
Ed eccoci ancora insieme. Ho qui ricevuto un messaggio di un affezionatissimo radioascoltatore, che siamo molto, molto amici, lui è anche veneto come noi, e ha apprezzato molto il canto di Daniele Durante e dice: canto molto bello, intenso, un profumo, come il canto che abbiamo appena ascoltato, il canto del giardino in fiore. Per il, sicuramente un giovane punta di diamante, come direbbe Don Carlo. Don Carlo, che è l'iniziatore del GAM. Un dono, Nicola, un dono profondo alla comunità e alla Chiesa. Ahimè, peccato che se ne parli poco di doni così. Ecco, un pescatore di sogni. E questo è bello, noi abbiamo sognato e continuiamo a essere sognatori piccoli, umili, ecco, umili un po' meno di lui sicuramente, di Nicola, ma è molto bello. Ecco, allora continuiamo la nostra carrellata su questo giovane stupendo che cominciamo a conoscere e a sentirlo amare. Ecco, già l'ha sottolineato prima la cara mamma Adriana, comunque è un giovane che aveva un'arma disarmante con sé, la gioia. Ecco, perché anche all'ospedale, quando gli dicevano stai male, no, lui stava pur consapevole della sua malattia, come diceva lei, ecco, lui ha sempre mostrato il meglio di sé, ha dato il meglio di sé e sempre con il sorriso sulle labbra. Ecco, non l'avete mai trovato triste? Avete sempre visto questa, vi ha disarmato sempre con questa gioia?
Sì, sì, Nicola sì. Nicola era sempre sorridente, non... se si rattristava un attimo era perché non voleva farci star male noi. Era solo questo il suo unico pensiero, di non farci preoccupare, di non farci star male. Nicola, il suo sorriso, i suoi occhi, anche i suoi occhi sorridevano, lui li ha sempre avuti. Lui cedeva addirittura il posto ai bambini nei letti degli hospital per fare le terapie. Lui si faceva ore e ore seduto in una sedia per le trasfusioni e per le terapie a Padova. Chiacchierava con i genitori dei bambini, ricordo sempre che venivano tutti a chiacchierare con Nicola, giocava un po' con i bambini, si facevano gli scherzi. Ma lui sempre sorridente, sempre, sempre. Nicola, sì.
Ecco, allora la seconda parte, adesso abbiamo visto questa terra e abbiamo scoperto che è stata una terra ricca di humus e che ha fatto nascere, ecco, che ha dato i natali a questa pianta forte che si è robustita nei suoi 17 anni di vita. Adesso arriviamo alla seconda parte, il cuore di questo nostro incontro, anche se vedo che il tempo purtroppo vola all'impazzata, che è il fuoco. Perché avete pensato di passare dalla terra al fuoco?
Bella domanda, Don Eligio. È stato proprio Cristian Bonaldi a scegliere questi elementi, insieme a una ragazza che adesso oggi non c'è, una ragazza che ha dedicato la laurea a Nicola, anche se non lo conosceva solo di vista, e ha scelto questi elementi proprio per rappresentare Nicola, per rappresentare i momenti della sua vita, e che riguardavano l'adolescenza, i suoi hobby, la famiglia, e la malattia e l'altra cosa, ecco, questo è stato proprio lui, perché secondo lui li rappresentava proprio alla lettera, il fuoco che lui aveva dentro ricordo sempre, le faccio per dire le parole che ci ha detto il vescovo di Padova quando è venuto a trovare Nicola in ospedale, una sua professoressa, perché a Padova lui faceva la scuola, loro hanno tutti i gradi di scuola dentro all'ospedale, dall'asilo nido fino anche all'esame di maturità fanno lì. E la sua professoressa era andata all'insediamento del nuovo vescovo di Padova e gli aveva chiesto: Eccellenza, venga a conoscere un ragazzo che è un mio allievo, mi farebbe molto piacere se lo conoscesse. Lui dopo 3 giorni è venuto in ospedale a trovarlo, si è presentato come un semplice sacerdote e ricordo che lui ha detto proprio che sul fatto che Nicola non ha mai reso così evidente la sua fede. La sua volontà era quella di guarire per far capire ai suoi amici di non perdersi in cose inutili della vita, ma di fargli capire il vero senso della vita, quali sono i veri valori, quali sono le cose che contano veramente, quelle che sono le più importanti. Questo Nicola teneva tanto, ed era come un fuoco per lui che bruciava proprio dentro, la voglia di far capire, di far conoscere questi sentimenti, di far capire quali sono i veri valori, qual è la vita, qual è lo scopo della nostra vita. Questo a Nicola premeva.
Molto, molto bello. Ecco, e perciò il vescovo è rimasto fortemente colpito. Cioè, già è bellissimo che un vescovo parta per venire ad incontrare un giovane. Questa è già una cosa, è proprio questa chiesa in uscita, come dice Papa Francesco. E voi cosa avete provato in quel momento nel vedere questo?
Sinceramente, guardi, ero imbarazzata perché il vescovo sarà stato quasi un'ora a parlare da solo con Nicola, perché Nicola ha voluto confessarsi da lui. Ha voluto proprio il sacramento della confessione e noi siamo usciti. E c'erano tutti i genitori che venivano nei corridoi, c'erano i dottori, le infermiere, questo mi imbarazzava veramente un po', perché dicevo, ma stanno aspettando il vescovo, vogliono parlare con il vescovo, allora il suo segretario mi diceva, no signora, verrà un'altra volta, perché oggi è venuto proprio solo per Nicola, per me è stato un po', sì, non sapevo più come comportarmi, però non potevo neanche, c'è stata una cosa grande, non avrei mai pensato che fosse venuto da Nicola e anche così presto, perché si è insediato alla domenica e al mercoledì è venuto in ospedale a trovarlo con una grande umiltà, ecco. E allo stesso tempo mi un po' imbarazzata perché tanti genitori volevano salutarlo e lui si è dedicato proprio a Nicola.
Questo è l'attuale vescovo che avete a Rovigo?
No, è il vescovo di Padova e Don Cipolla.
Ah, voi siete sotto Padova?
No, noi siamo sotto Rovigo.
Ma come diocesi?
L'attuale vescovo di Rovigo si è insediato non so se sia stato il 23 dicembre, un giorno prima della salita al cielo di Nicola.
Pensate.
Sì.
E sarà poi il vescovo che prenderà tra le mani questa perla per farla valorizzare.
Lasciamo i tempi e le decisioni al vescovo, sarà lui che magari saprà quando e cosa fare, Don Eligio.
Certo, ma noi qui anche nella nostra parrocchia abbiamo un dono così grande e la strada è quella, se il Signore vuole non ci sarà nessuno che lo fermerà, ricordatevelo. I nostri giovani, come l'ha chiamato prima Lorenza, sono i santi della porta accanto, sono quegli esempi che Papa Francesco ama veramente tanto. Ecco, usate un termine molto importante che lo associate qui nel vostro capitoletto sul fuoco, cristoterapia. Perché è stato usato questo termine? Io lo conosco, sono abituato a usarlo perché vivo come esperienza la comunità di Sora Elvira, una comunità di recupero di tantissimi disagi del giorno d'oggi, e lì si usa proprio la cristoterapia. Ecco, perché è stata associata all'avventura di Nicola la cristoterapia?
Ma io credo sia stata associata per via dei... Guardi, le dico la verità, Don Eligio, è stato veramente un movimento di visite di persone della Chiesa che venivano a trovare Nicola in ospedale. E addirittura anche da Castelmonte frati, il vescovo stesso, poi anche da Padova, ma anche più volte sono venuti il nostro parroco, cioè è stato un via vai di queste figure ecclesiastiche che non... cioè rimanevano un po' sconcertati anche le infermiere e anche i medici, questi dicevano che avevano imparato tanto da Nicola. Anche il vescovo da visita, lui ha detto che si è sentito, cioè c'era Nicola che parlava e lui ascoltava, è come se lui avesse dato una lezione quel giorno. Forse questo è stato associato per questo motivo, questa cristoterapia, anche perché non ha mai... ascolti, c'è Lorenzo che vuole intervenire un po'. Sì.
Molto bene, molto bene.
Ecco, io Nicola durante la malattia non l'ho seguito perché l'ho lasciato in terza elementare con il sacramento della comunione. Però anche dalle testimonianze della mamma, da quello che mi è arrivato in paese parlando con le persone, secondo me Nicola, magari sto usando un termine un po' forte, però secondo me Nicola in quel momento stava veramente vivendo il Vangelo. La gente che andava da Nicola magari sperava di vedere Gesù, nel senso Nicola stava vivendo su di sé quello che Gesù aveva vissuto negli ultimi giorni della sua vita. Forse anche quello è stato un insegnamento che tante persone di chiesa, come può essere il nostro parroco piuttosto che il vescovo di Padova, si sono sentite di andare a vedere, perché vedere neanche una parola brutta, mi passi il termine, però è una brutta parola vedere. Secondo me sono andate proprio da Nicola per attingere un po' della forza che Nicola aveva. Ecco, questa è la sensazione che io ho avuto anche leggendo il libro, dalle testimonianze che mi sono pervenute, e quello che è rimasto di Nicola dopo che è salito al cielo, perché Nicola ancora oggi vive in mezzo a noi, attraverso altre forme, però Nicola c'è. Ecco, questo è quello che io mi sento di dire. Tutto
bellissimo.
Qua.
Sacca ha tradotto molto molto bene, a mio avviso, la cristoterapia. Ecco perché noi siamo abituati appunto alla cristoterapia, alla lettura del Vangelo, metabolizzarlo dentro di noi, meditarlo. Invece qui, da come ci ha detto sia la mamma, sia lei, adesso la catechista, no? Che ecco, lui stava vivendo su di sé questa pagina di Vangelo che nella sua avventura terrena, e incontrare lui è stata proprio una lezione di catechismo vivo. Se tanti religiosi, ecco, si sono fatti presenti nel letto della malattia, vuol dire che quel letto stava parlando loro e dicendo che Gesù diventa la chiave per poter anche dare un senso alla sofferenza. Perché veramente la croce senza Gesù è insopportabile, la croce con Gesù è salvezza, è riscatto, è offerta, è veramente, è tutto. Perciò bellissimo. Guardate, nella semplicità di questa trasmissione stanno venendo fuori degli elementi fortissimi per nutrire la nostra fede. È arrivata una richiesta da una radioascoltatrice, Maria Grazia di Messina, che chiede questo. Ecco, qual è stato il segno più eroico durante la malattia di Nicola? Questo segno che ha caratterizzato la sua esistenza terrena. Ecco, sicuramente quello che avete detto, questa gioia incontenibile, questo sorriso, questo attirare le persone perché poi ne uscissero più forte, già un segno forte. Ma soprattutto lei, mamma Adriana, papà Roberto, che siete stati vicini, c'è qua stato qualche segno eroico durante la malattia di Nicola?
Diciamo che Nicola è mancato in dicembre, però lui in luglio, il 4 luglio esattamente, ha ricevuto l'unzione degli ammalati. Questo si è messo, cioè è venuto padre Gianluigi in ospedale e si è messo un po' in disparte con lui e gli ha chiesto, Nicola guarda, in modo che capisse da giovane, ma Nicola non aveva già capito ovviamente, se vuoi io ho l'olio per ungerti le mani e la fronte, e sarebbe l'olio degli infermi, degli ammalati, se tu vuoi. E Nicola gli ha allungato le mani e gli ha detto magari. Questo è il primo gesto di Nicola, che per me ha molta importanza. Il secondo gesto è stato 2 giorni prima di salire in cielo, quando ha chiesto al papà di aiutarlo a farsi il segno della croce, perché lui non ci riusciva più. Per me questi sono i segni che al momento magari un genitore, sa com'è Don Eligio, nella malattia, vedere che ormai sei negli ultimi giorni, nelle ultime ore, vedere così un figlio è una cosa che non riesci al momento a capire, metabolizzare o a dare l'importanza che ha, però poi ti rendi conto che non è così semplice accettarli o farli.
Sì, mamma mia, che forza, che forza. Senta un po', lei ha detto, io ho seguito molto attentamente, ben bellissimo questo quando, perché è difficile, io parlo come sacerdote, quando vai al capezzale di un ammalato che, e si porta l'unzione degli infermi, sono pochi quelli che ne capiscono il valore profondo, subito lo accollegano a morire. Tu dai l'unzione perché devi morire. Ecco, la stola che il sacerdote indossa è bianca, è di colore bianco, che parla di gloria, che parla di vita, ecco, che parla veramente di lucentezza dell'amore. Non si mette il viola, ecco, nell'amministrare il sacramento dell'unzione. Perciò è fantastico che un giovane di 17 anni si sente chiedere dal confessore, ecco, ho portato l'unzione e che la vuoi? Lo vuoi? E lui che risponde, magari. Se non è un segno questo. Ecco, è bello che abbia sottolineato questo, perché noi i segni li vediamo, i miracoli li vediamo. Invece no, a 17 anni un giovane che aveva tutta la vita davanti, che ti dica magari. Secondo segno, di cui mi aveva anche parlato quando abbiamo avuto il dono di incontrarci, ecco, era papà, mi aiuti a fare il segno della croce. Al padre aveva affidato i pensieri, al figlio i suoi affetti e allo Spirito Santo le azioni. Consumata la vita, consumata nell'amore. Però direi, cara Adriana, c'è un terzo segno che io trovo fantastico. Viene un vescovo a trovarlo e gli chiede, posso confessarmi? Magari avessimo tanti giovani così, che ti chiedo, posso confessarmi? Dobbiamo sempre proporlo noi, spiegarla in tutti i modi perché venga recepita. Ecco, un giovane che te lo chiede. Se non sono questi 3 segni che lasciano l'impronta indelebile di quella sapienza di cui parlavamo prima, non lo so quali si possono chiamare segni. Ecco. Intanto ne approfitto prima di un'altra pausa musicale che purtroppo, ripeto, se guardiamo l'orologio, va l'impazzata. Ecco, c'è Suor Silvana che ci scrive, Ave Maria, vi ringrazio di cuore per questo primo pomeriggio in ascolto con voi, sono immensamente commossa per la vita del giovane Nicola, che bello parlare di queste figure, di questi santi nascosti, che ci aiutano ad innalzare sempre più il nostro sguardo a Gesù e alla sua mamma, e a pensare ai veri valori della vita, il mondo sarebbe migliore, grazie di cuore. Uniti sempre in questa grande famiglia di Radio Mater che ci aiuta sempre a camminare nella santità. Suor Silvana, ha ragione Suor Silvana, è proprio così. E apprezziamola e sentiamoci, ecco, fieri di farne parte. E da oggi c'è anche Nicola che ne fa parte. Poi c'è un'altra mail che ci manda Maria Teresa. Ogni volta ascoltandovi, cari amici, sogniamo anche noi con voi il giardino di Dio, ricco di tanti fiori scelti, proprio da lui e tra questi il grande Nicola. A Nicola che amava la vita e continua ad amarla con la sua gioia, i suoi genitori Adriana, Roberto, a Christian, alla sua catechista Lorenza, a tutti, la vita. E poi ti rendi conto che la vita può portarti via tutto, tranne le cose che stringi nel cuore. il ricordo di un bacio, di una carezza, di un abbraccio. Le persone che amiamo e che nonostante il tempo e la distanza portiamo dentro di noi. E poi ti accorgi che nella vita tutto vola via, tranne le cose più semplici, quelle che le persone speciali ti hanno regalato, le emozioni più grandi. Grazie Nicola, prega per i tanti giovani che hanno bisogno di figure così luminose. Maria Teresa, penso che sia Maria Teresa di Cordignano, ecco, perciò giochiamo ancora in casa perché siamo ancora in Veneto. Ecco, vorrei prima di così chiudere questa seconda parte, poi con un canto bellissimo, che Christian ci desse un pensiero suo, così spontaneo. Christian, sentendo parlare così di questo tuo amico, sentire quanto sta suscitando nel cuore, mi dispiace, la morte è un'altra, non è questa. Ci sono cadaveri ambulanti, ma Nicola non è morto. Ecco, che cosa stai sperimentando dentro di te, così con molta semplicità, Christian?
Nel senso, sperimentando dentro di me, cosa intende?
Sì, così, dentro di te, mentre stai ascoltando.
Mentre sto ascoltando? Beh, io, a essere onesto, io sono una persona molto sincera, io mi sono emozionato. Ho le lacrime agli occhi, perché sentendo i ricordi, parlandone, io sono una persona che si emoziona molto per queste cose qua, per cose a cui tengo, per cose importanti e non nascondo di... non mi vergogno, mi emoziono, mi sono emozionato, ho le lacrime agli occhi, ogni volta che parlo di lui e ricordo qualcosa, è difficile.
Grazie. Allora guarda, se ti sai emozionare sei ancora un uomo. Un uomo vero, perché noi crediamo che le emozioni, le lacrime degli uomini siano cose da vergognarsi. No, sei un uomo e chissà quanta forza stai dando a mamma Adriana e a papà Roberto. Sii fiero di quello che sei. Ecco, allora, grazie di questa... hai già detto tutto quello che dovevi dire. Senti un po', adesso ascoltiamo ancora un canto che... ci dice il Signore attraverso il profeta Isaia, ma non temere, io sarò con te. Guarda, non c'è difficoltà, passa. Tu hai detto una cosa molto bella un istante fa, Cristian, che è quello che comunque ha detto la sua mamma. Voleva guarire Nicola per far capire ai suoi amici che cosa conta veramente nella vita. E tu lo stai capendo. Vai avanti, hai veramente già un pezzetto di te in cielo che intercede tutti i giorni. Grazie ancora. Ascoltiamo questo canto.
Salvatore. d'amore ti coprirà con la sua ombra, darai alla luce il Salvatore.
Siete all'ascolto di Radio Mater, che trasmette da Alba Villa in provincia di Como. La trasmissione in onda ora, filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo Gamma Maria Porta del Cielo di Alba Cuneo. Oggi Don Eligio e gli ospiti ci stanno presentando la figura di Nicola Perin, il mediano di Dio. Ricordo che durante la trasmissione potrete scrivere i vostri sms al numero 331-7914-523 o ancora le mail, le leggeremo su diretta@radiomater.org. Passiamo la parola a Don Eligio.
Ed eccoci per l'ultimo round, possiamo dire, di questa trasmissione. Personalmente, almeno a me, sta trasmettendo una pace incredibile. Il desiderio di impegnarmi ancora più a fondo per il Signore, perché è Lui che lavora, veramente è Lui. È arrivato Cristian, mi è arrivato un bel messaggio proprio tipico di noi veneti, che non solo parliamo il dialetto ma lo scriviamo anche, proprio una riga, ma penso che ti farà piacere. Mi dice questo amico, riferito a te: altro toso bomba, suo amico. Ecco, facciamo dire che te sei proprio una bomba,
Grazie.
Accettalo con semplicità di cuore, perché sicuramente ti può far altro che piacere. Certo. Poi c'è arrivato un altro messaggio, ci scrive Rosanna di Mango: ancora una volta grazie. Coraggio, il Signore è con te. Portare la croce con Lui è più leggera. Grazie per queste testimonianze. Grazie a questi angeli. Ecco, allora, adesso proviamo a fare insieme l'ultimo tratto di strada. È molto bello come termina questa seconda parte del fuoco. Ho saltato tantissime parti perché il tempo è quello che è. È un invito proprio a poi andare a leggere questo libro che io sto aspettando. Ste Poste Italiane, ecco, se che hanno fatto il Covid pure loro, perché è una settimana che lo sto aspettando. E, ecco, termina così. Ciao campione. Perché, Adriana, questo bellissimo titolo? Ciao campione.
È il saluto del papà. È il saluto del papà quando Nicola è salito in cielo proprio in quegli attimi e gli ha detto ciao campione. Un campione, io credo, nella vita, non nello sport, un campione proprio nella vita, nel suo esempio e nella fede grande che ci ha lasciato Nicola, proprio nel testimone che lui ha passato a noi, e noi stiamo prestando la nostra voce per fare tutte le volontà di Nicola, che sono proprio quelle di aiutare gli altri. Proprio la vita, secondo me, ha senso se la usi per aiutare gli altri, per fare per gli altri. Ovviamente dobbiamo prima essere in pace con noi stessi e poi i nostri limiti ci sono, però possiamo fare tanto. Ecco perché ciao campione, perché è stato per noi un grandissimo esempio di vita, lui che ha insegnato a noi genitori come si vive, come si accetta e come si dona veramente il dono della vita, il dono che il Signore ci fa, e Nicola lo ha capito. La vita è un grande dono. Lui scriveva, la vita è un grande dono e non voglio sprecare tempo ad essere triste.
Non voglio sprecare tempo?
Ad essere triste.
Che bello, mamma mia. Perché mi sto prendendo gli appunti. Ecco, la vita è un grande dono e non voglio sciuparla a essere triste.
E non voglio perdere tempo per essere triste.
Penso che sarebbe importante che se lo scrivessero in tanti, è questo. Questa massima che sicuramente, ecco, lui ha saputo realizzare. E allora, adesso ci portiamo avanti con con la terza parte, aria. Abbiamo visto la terra, abbiamo visto il fuoco e adesso andiamo a questo ultimo tratto che è l'aria. Ecco, perché è stato scelto questo titolo, aria?
L'aria simboleggia la leggerezza che dell'anima, dello spirito dell'anima, che per tutte le cose che fa, per tutto in quello che opera, perché lo Spirito Santo opera tantissimo, lo spirito è leggero, lo spirito è una cosa che non si vede ma c'è, si sente come l'aria. E in tutte le cose che poi noi stiamo facendo a nome di Nicola, che sta facendo il mio coro, che stanno facendo altre associazioni, che ci sono amiche, altre anche squadre di rugby che ci sono sempre state vicino e continuano ad aiutarci soprattutto ad aiutare l'associazione stessa, Amici di Nicola Perin, ad aiutare chi è nella sofferenza, portando un sorriso, portando dell'aria fresca per questi ragazzi, per questi bambini, per chi è nella sofferenza. E vedere i loro volti sorridenti quando portiamo ad esempio a Natale i doni, quando cantiamo le canzoni con il coro, quando hanno incontrato anche dei rugbisti, vedere il loro sorriso e la loro serenità, questo aiuta molto anche le famiglie e aiuta questi bambini. Questa è proprio l'aria, quel senso di libertà che l'anima il tuo corpo si libera dall'anima, ma l'anima è leggera e l'anima è quello, perché il corpo si arrende ma l'anima non si arrende mai. C'è sempre.
È vero. Sento un po', ma Papa Francesco ha scritto una lettera a Nicola?
L'ha scritta? No, io avevo scritto a Papa Francesco e lui mi ha risposto. In breve tempo. Avevo mandato una preghiera di Nicola scritta, che si intitola Pensieri distratti di Nicola. L'aveva scritta lui, penso, in ospedale, perché noi l'abbiamo trovata dopo. E appunto Papa Francesco mi dice che in questa lettera si commuove davanti a queste parole di Nicola. Ecco, questo ha dato molto, molto, ha dato un grande segno alla nostra famiglia, proprio ricevere una lettera di Papa Francesco. E parlando di Nicola, parlando della riflessione che aveva fatto Nicola, proprio dice, e proprio per noi è stata una cosa molto, molto bella, molto grande. E difatti lui dice che legge i pensieri distratti di Nicola e desidera condividere con noi le nostre lacrime e la scomparsa di Nicola. E anche Gesù ha pianto, anche la Madonna ha pianto, e è sotto la croce di Gesù e ha accettato il suo destino, e quindi anche noi continuiamo a fidarci di Dio. In certi momenti è stato difficile capire i suoi progetti, però capirli è difficile, ma affidarsi a Lui è semplice. È semplice perché è Lui che ci aiuta, è Lui che ci sostiene ed è sempre Lui che ci ha dato un grande dono, che è quello di Nicola. E in più Nicola ci ha aperto un mondo grandissimo, direi in tante parti del mondo che si sono legati a Lui, che ci scrivono, ci chiedono foto, ci chiedono libri, e quindi questa è la sua presenza, è un dono del Signore.
Bellissimo, tutto veramente bello. Ecco, penso che i primi a questo punto a essere stupiti siete proprio voi genitori.
Sì.
Siete voi genitori, anche perché avete sottolineato più volte che, ecco, tutto questo non si pensava minimamente. Ecco, io ho capito che il caro Cristian è un ragazzo molto schietto, Si capisce, perché già l'aver accolto questo invito io lo trovo già un grande regalo che Nicola vi ha fatto. E che poi la schiettezza è sempre quella che ci deve caratterizzare. Così io vi dico, sarà che sono immerso in questo momento, in questa storia di una causa che si è aperta qui proprio della nostra parrocchia, dove mi sembra di sentire ecco, la storia di Nicola. Certo, è un'altra modalità, ecco, però con le testimonianze che ne stanno emergendo sono testimonianze di una luminosità incredibile. E tu dici, ma com'è possibile? Com'è possibile? Potrebbe anche subito non sembrare. In realtà sono quei giovani che lasciano un'impronta così forte, proprio come è stato detto molto bene, questo spirito leggero dentro nell'anima. Ecco, quest'aria fresca che entra dappertutto e porta vita. Perciò glielo dico proprio con tutto il cuore, lei è stata molto prudente ed è giusto che sia così, dicendo appunto che sarà poi la Chiesa ad accompagnare questo cammino. Ma mi permetta di dire che possiamo anche sognare, eh? Spingiamo a volte delle cose che sono abbastanza opinabili, mentre le cose buone, Gesù dice, ecco, la vostra luce splenda davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che è nei cieli. Se il Signore vorrà che Nicola diventi questo sale della terra e luce del mondo, questo tesoro nascosto che una volta scoperto riempie di gioia, ben venga. E vorrei tanto che anche in questa trasmissione di Radio Mater fosse un'occasione per conoscerlo di più, approfondire l'amicizia con lui. E chissà che non si aggiungano tante altre testimonianze. Ecco come sta avvenendo per il nostro Fabrizio qui. Ecco, certo che sarà la Chiesa a dirlo, però in questo momento, attraverso il nostro Vescovo Marco, la Chiesa finora si è dimostrata ben contenta di dire andata avanti. Anche tutta la Conferenza Episcopale Piemontese si è pronunciata dicendo andate avanti. Se provvidenza Dio lo vorrà, se Dio lo vorrà, ecco che questo debba avvenire, ben venga. Anche perché nel capitolo appunto precedente del fuoco c'è un sottotitolo che io trovo veramente bello: l'abbandono alla divina provvidenza. Lasciatela fare. E chissà che la divina provvidenza, battendo una pacca sulla spalla di Nicola, dice: dai, coraggio, campione, è arrivata la tua ora, dai. Sei stato fedele nel poco tempo della vita, entra nella gioia del tuo Signore. Questo è quello che penso sia veramente un regalo molto, molto bello. Perciò ben venga, cara mamma Adriana, caro papà Roberto, cari anche voi che siete lì, che questa semplice trasmissione apra ancora di più, ecco, l'autostrada all'amore. All'amore veramente. Ecco, allora, è bellissimo anche il sottotitolo: chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Ne siete convinti di questo?
Sì, veramente così. La vita non è proprio così facile, non è semplice, non è... sono lacrime, questo è vero. Però il Signore ci insegna che la ricompensa è grande e quindi è grande e noi vediamo sempre i doni ogni giorno, non sono fatti eclatanti perché noi vorremmo sempre quella cosa che ci fa rimanere a bocca aperta, quella, però no. Non è così, i miracoli sono nelle piccole cose, le cose piccole, le cose semplici sono sempre le più belle e le più... e ti lasciano il segno, questo sì.
Che bello, sentite un po', c'è una bella sorpresa e penso che la gradirete non poco, anche perché il paese citato è un paese a me molto caro, ce lo dicevamo anche l'altro giorno. Scrive Maria Rosaria di Lendinara. Vuol dire che è in ascolto. Ecco, giovane Gam, dal 1996, innamorata di Nicola da quando l'ho incontrato sul mio cammino 2 anni fa. Che commozione questo connubio di oggi. La mamma celeste, Don Carlo, che è proprio l'iniziatore del GAM, Nicola, il suo grande desiderio di aiutare i giovani a gustare la gioia di appartenere a Gesù. Che bello. La Madonna del Pilastrello si è fatta viva pure lei, eh?
Sì.
Pensate che abbraccio, Radio Mater. E poi è arrivato un altro messaggio. Santa giornata, carissima mamma di Nicola, hai un angelo in cielo, molto speciale per te e per noi. Grazie di avermi fatto conoscere questo bimbo speciale. Grazie, che scrive Efisiangela. Poi è arrivato, bellissimo, questo allora per il papà Roberto. Volevo ringraziarvi, quanta semplicità, che esempi, campione. Vedete come tutto ritorna. E poi arriva Mirella di Milano che dice, avere un figlio come Nicola in cielo è una gioia che aiuta a superare l'immenso dolore. Grazie mamma Adriana che ce lo hai fatto incontrare, e che ha scritto è appunto Mirella di Milano. E poi è arrivata un'altra bellissima testimonianza dai nostri Rita e Franco di Bergamo. Grazie Nicola, è davvero un'altra perla che Dio ha scelto, che tenerissima e forte testimonianza questo giovane. Grazie Signore, le tue meraviglie non sono finite, si rinnovano ogni mattina, grazie. Ecco, pensate quanto bene Nicola sta suscitando. Mi auguro veramente, come vi dicevo prima, che il suo passaggio lasci veramente il buon profumo in tutti coloro che oggi e grazie a questa trasmissione avranno modo poi di poterlo conoscere e approfondire meglio questa amicizia. Intanto purtroppo vedo l'orologio che si sta avvicinando al termine della nostra trasmissione e siamo ormai alle ultime due battute di questo libro, Il Mediano di Dio, un piccolo santo della porta accanto. Già c'è stato detto qualcosa prima dalla catechista. Ecco, se volete ancora aggiungere qualcosa, ecco, questo piccolo santo della porta accanto, che cosa volete ancora regalarci prima di salutarci?
Allora, faccio parlare Lorenza, che è la catechista, di questo argomento, Don Eligio.
Ben volentieri.
Niente, a me preme sottolineare una cosa. La santità è alla portata di tutti. Dio non ci chiede di fare cose strabilianti, le ha riservate a persone più importanti, penso a San Francesco, penso anche a Gesù Cristo stesso. Non ci chiede cose, come ripeto, strabilianti, di fare i miracoli. Lui ci chiede di vivere la nostra vita anche alla luce del Vangelo, di comportarci normalmente, di fare il nostro dovere nel lavoro, in famiglia, di avere rispetto per gli altri come aveva Nicola. Ecco, l'esempio di Nicola secondo me è da seguire. Nicola, ripeto, era una persona normalissima. Ripeto, la santità secondo me tutti possiamo diventare santi. Nessuno di noi è chiamato, cioè tutti siamo chiamati alla santità, nessuno è predestinato ad essere santo. No, cioè, non nasciamo dicendo io un domani sarò santo, sono sicuro che sono santo. Sono le nostre azioni che ci portano a diventare santi. Come? Nella quotidianità di tutti i giorni, facendo bene il nostro lavoro, amando la nostra famiglia, comportandoci bene con i nostri amici. Questa secondo me è la strada che ci può portare, come Nicola, a diventare il santo della porta accanto. Ecco, tutto qua, insomma.
Cristian, vuoi ancora regalarci qualcosa anche tu di questa santità della porta accanto?
Beh, ecco,
Io avrei tante belle immagini da donare agli spettatori di queste radio, però il tempo purtroppo è quello che è. Però posso dire che Nicola è stato un privilegio conoscerlo, e anche se lui è salito in cielo, ma è nel cuore di chi l'ha conosciuto e di chi l'ha voluto bene. E lui ci aiuta, e aiuta veramente, lui ha sempre aiutato tutti, lui aveva sempre una parola buona per tutti, come ho detto precedentemente, e se io quando sono in difficoltà lo prego, e io prego sempre di aiutarlo, e non nascondo che io ovviamente mi emoziono anche quando vado a trovarlo al cimitero, e quindi niente, io sono convinto sia un esempio per tutti, un esempio per qualsiasi età, da bambini e fino ad anziani. Veramente io come persone come lui bisognerebbe ce ne fossero di più, però purtroppo è dura, veramente. Io tuttora cerco di bisognerebbe imitarlo, bisognerebbe cercare di somigliargli il più possibile, sarebbe un mondo migliore, sarebbe veramente un mondo migliore se tutti avessero una parte di Nicola dentro.
Bene, io direi, sai Chris, che la parte di Nicola l'abbiamo perché il battesimo l'abbiamo ricevuto tutti, come l'ha ricevuto lui. E poi questa buona volontà che anche tu dimostri, questo desiderio, è già importante. Ecco, ci sono questi segreti che lui comunque ci ha messo nelle mani. Vivere i sacramenti con questa gioia, magari, ecco che vuol dire sì, ci sono. Vivere la confessione come un grande dono. E sentire che il segno della croce poi in fin dei conti è questo segno che ci sublima e ci innalza. Ecco, io trovo che sia tutto veramente stupendo, una vita alla portata di tutti, come ci ha detto la cara Lorenza. E papà Roberto vuole darci una parolina, è stato sempre nell'ombra ma sicuramente con un cuore, ecco, riconoscente per le tante cose belle dette su Nicola. Vuole regalarci qualcosa anche lei, Roberto?
Don Eligio, Roberto è stato chiamato al telefono.
Ho capito.
Perché lui va a aiutare qui in parrocchia e quindi sono stato chiamato.
Allora, la dolce metà ci ha già detto resto. C'è mica una preghiera di Nicola sotto mano, Adriana?
Una preghiera, sì.
Se c'è una preghiera sotto mano, così ce la regala.
Sì, adesso vedo di trovarla, Don Eligio.
Allora, guardi, mentre lei cerca la preghiera, ascoltiamo l'ultimo canto, ed è un po' il desiderio che ci ha appena anticipato Christian. Va e annuncia la parola. Ecco, noi quello che abbiamo accolto, scoperto di Nicola, adesso lo annunciamo. Ascoltiamo il canto, lei intanto cerca la preghiera, e poi con questo chiudiamo questa straordinaria, ecco, storia di questo giovane.